C'è l'abitudine ai messaggi di dare un titolo. E io, pensa ripensa, ho dato un titolo che è una parola sola: infedeltà, cioè mancanza di fedeltà. E penso che il titolo che ho pensato di dare sia adeguato al testo che leggeremo ora. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Geremia, capitolo 2, versetto da 1 a 19. Mi sorprende sempre l'azione dello Spirito Santo che guida i nostri culti. Un attimo fa Massimo ha accennato al profeta Isaia che parlava della prossimità della cattività di Babilonia per il popolo di Israele. E Geremia è proprio di questo che parla in questa scrittura. Geremia, capitolo 2, versetti da 1 a 19. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore: io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore, egli era le primizie della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice il Signore. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele, così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto e che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine, di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno? Io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti: dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetizzato nel nome di Baal e sono andati, anzi, dietro a cose che non giovano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate a Kedar e osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dèi, sebbene non siano dèi? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Israele è forse uno schiavo? È forse uno schiavo nato in casa? Perché dunque è diventato una preda? I leoncelli ruggiscono contro di lui, fanno udire la loro voce e riducono il suo paese in una desolazione. Le sue città sono bruciate e non ci sono più abitanti. persino gli abitanti di Nof e di Tapanes ti divorano il cranio. Tutto questo non ti succede forse perché hai abbandonato il Signore, il tuo Dio, mentre Egli ti guidava sulla buona via? E ora, perché vai per la via che conduce in Egitto per andare a bere l'acqua del Nilo? O perché vai per la via che conduce in Assiria per andare a bere l'acqua dell'Eufrate? La tua malvagità, quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e il non avere di me nessun timore, dice il Signore, Dio degli eserciti. Amen. Fin qui la parola del Signore. Per comprendere meglio queste parole che abbiamo letto, penso che sarà bene conoscere un po' meglio Geremia, l'autore di questo scritto. A vedere il suo carattere come persona e vedere soprattutto la situazione in cui venne fuori questa profezia. Il primo capitolo ci dà queste informazioni basilari. Per esempio, egli era figlio del sacerdote Chilchia, quindi faceva parte della casta sacerdotale levitica. Però sulla sua famiglia pesava un'antica maledizione. Voi ricordate Eli, quel sacerdote che pensò che Anna, la mamma di Samuele, fosse ubriaca perché la vedeva davanti al Signore che muoveva le labbra ma non sentiva la voce? Dice: questa qui sta prendendo le farfalle, è ubriaca. E allora dice: vai a smaltire il tuo vino fuori di qui. E malgrado che lui fosse un po' così burbero, non riuscì ad educare i suoi figli, Fineas e Ofni, non riuscì ad educarli, e questi figli arrivarono ad avere una condotta scellerata, e quindi Dio diede una maledizione su questa famiglia. Dice: nessun componente della tua famiglia diventerà vecchio, moriranno tutti in giovane età. E malgrado che ci fosse questa maledizione che pesava sulla famiglia di Geremia, questa maledizione era già 300 anni che già pesava su questa famiglia sacerdotale, Dio scelse proprio lui. Dice: io ti ho scelto già dal seno di tua madre. Quindi lo conosceva molto bene Geremia, il Signore. Se avesse ragionato alla maniera umana, non sarebbe successa questa cosa, perché un sacerdote che ha sulle spalle una maledizione divina, perché per cattiva condotta dei figlioli di un sacerdote, davanti al popolo doveva predire, doveva profetizzare catastrofi a causa della loro condotta malvagia. Era un po' un controsenso. Dice: ma tu vieni a predicare a noi, ma non hai abbastanza da pensare ai fatti tuoi, che vedi che le cose non, nella tua famiglia non sono proprio limpide come dovrebbero essere. Ma Dio chiama proprio lui, e grazie al Signore perché ha chiamato proprio lui, perché il suo scritto ancora oggi ci istruisce e ci fa del bene al suo popolo, al popolo di Dio, che allora era Israele e oggi insieme ad Israele anche la Chiesa. Egli operò in un periodo molto buio per il popolo di Israele. Lo dicevamo prima, era il momento in cui Babilonia minacciava la sovranità della nazione di Israele, e loro queste persone, questo popolo, invece di cercare l'aiuto di Dio e di capire che quei mali gli stavano venendo addosso per causa della loro condotta, e quindi ravvedersi e chiedere perdono a Dio e chiedere aiuto a Dio, che cosa fanno? Vanno a bussare alle porte della Siria, vanno a bussare alle porte dell'Egitto per avere aiuto. Ma il Signore li riprende e gli fa comprendere. Abbiamo detto che il profeta dice: il Signore mi ha detto, va e grida. Non è un'espressione nuova nella parola di Dio. Noi sappiamo che in Isaia, per esempio al capitolo 40, viene detto che il profeta Giovanni avrebbe dovuto gridare al popolo nel deserto per preparare la via al Signore. Questo grida, che cosa significa in sostanza? Dice: non potete far finta di non sentire. Io grido perché voi dovete ascoltare quello che vi dico, non potete fare come ci dice Ebrei, che dice: quando sentite la voce del Signore non fate finta di niente, non fate finta di non sentire, non indurate il vostro cuore, ma ascoltate. Quindi dice: va e grida. E lui fa proprio questo, grida nelle orecchie di Gerusalemme, nelle orecchie degli israeliti, e gli dice: io mi ricordo che un giorno tu mi volevi bene, nella tua gioventù tu mi amavi, tu mi rispettavi, tu venivi dietro a me anche nel deserto dove c'era tanto pericolo, non c'era certamente da star bene nel deserto, mancava l'acqua e c'erano tante insidie, ma tu mi seguivi perché ti fidavi di me. E dice: avevi per me un amore come di una fidanzata. Nella Bibbia spesso, specialmente in Isaia e altri libri di profeti minori, c'è l'assioma, c'è la figura Dio, popolo di Israele, marito e moglie, o fidanzata in questo caso. Perché? Perché la fedeltà che dovrebbe legare il popolo a Dio dovrebbe essere pari a un amore sempre vivo, sempre acceso e non lasciato a se stesso. A un certo punto mi commuovono le parole del versetto 5, dove dice: quale iniquità hanno trovato i tuoi padri che mi riguardano? Che cosa gli ho fatto di male in sostanza a questi padri perché mi abbandonassero? Dice: quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me che si sono allontanati da me e sono andato dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Quali colpe addossate a me perché mi avete abbandonato? È commovente vedere come Dio suscita, cerca di stuzzicare il cuore di queste persone inaridite dalla lontananza con Dio. E il ragionamento di Dio è stringente, cioè dice: ma se io vi ho fatto sempre del bene, perché vi comportate così? È assurdo, non ha senso. E queste parole adesso dicevo che mi commuovono perché me le sento addosso. Il Signore mi ha fatto sempre del bene, ma io sempre sono stato fedele a Lui. Il Signore, è vero, continua ad amarci anche quando noi cadiamo, quando ci allontaniamo da Lui, e io ne sono un esempio vivente. ma continuo a dire: che cosa hai trovato in me che ti sei allontanato, che hai preferito calcare altre vie che non fossero la via che io ti avevo messo davanti? Ma tu, popolo mio, hai cambiato me, tua gloria, con la vanità, divenendo tu stesso vanità. Sono parole accorate che Dio ci rivolge quando capita che cadiamo e ci allontaniamo, che la vita ci conduce per strade dove il Signore non ci accompagnerebbe. Mi accorgo qualche volta che la primitiva gioia della conversione, quando avevo un entusiasmo nel cuore, avevo capito che il Signore mi aveva preso per i capelli, per i ciuffi, e mi aveva tirato via da un pantano fangoso, come dice la parola di Dio. E questa gioia, le difficoltà della vita a volte la offuscano. Perdiamo smalto con il nostro rapporto con Dio, non è più così felice, non siamo così più entusiasti di seguire le sue vie. Può succedere, non sto dicendo che deve succedere per forza, però può succedere. Tutte le cose calamitose che ci vengono addosso, che ci assalgono, ci chiediamo qual è la causa certe volte. Ci sono quelli che dicono: no, ma mi va tutto male, ma non riesco a trovare serenità, non riesco a trovare pace. Ma ci chiediamo a volte perché ci succede questa cosa. Forse le parole che dice qui al versetto 13 non sono del tutto campate in aria. Dice: il mio popolo, infatti, ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente dell'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Ebbene, se noi le attualizziamo queste parole, se le rendiamo nostre, ci rendiamo conto che qualche volta cerchiamo soluzioni alla nostra vita che non sono proprio perfettamente attinente all'acqua viva che Dio mette a nostra disposizione, alla sua parola, a Gesù Cristo, perché la sua parola, non dimentichiamolo, è una persona, è Gesù Cristo, e a volte noi non lo mettiamo tanto in conto questo fatto. Anche noi, qualche volta, come sacerdoti del tempo di Geremia, non ci chiediamo: dov'è il Signore? Non cerchiamo di aggrapparci alla realtà del Signore che non ci abbandona mai. E noi spesso diciamo che la Chiesa è la sposa di Cristo, ma qualche volta questa sposa non è così fedele a suo marito, cioè al Signore. Dal versetto 14 noi vediamo che Geremia elenca una disastrosa serie di calamità, di cose che pesanti che stavano piovendo su questo popolo. Dice: i leoncelli ruggiscono contro di lui, fanno udire la loro voce e riducono il suo paese in una desolazione. Le sue città sono bruciate e non ci sono più abitanti. Persino gli abitanti di Nof e di Tafanes ti divorano il cranio. Sono cose pesanti, sono situazioni veramente, veramente dure. Ma si chiedeva a quel popolo perché gli succedeva tutto questo? Si rendeva conto che la causa era che aveva abbandonato il Signore, il suo Dio, e davanti alla minaccia appunto dell'esercito di Babilonia, lo ripeto, anziché rivolgersi al suo Dio perché, per chiedere aiuto, va a bussare dai tradizionali suoi nemici. Non dimentichiamo che Dio li aveva liberati dall'Egitto, perché in Egitto soffrivano, erano veramente sotto schiavitù, feroce schiavitù. Ma loro se n'erano dimenticato di questa cosa e andavano a bussare per aiuto militare contro Babilonia. E come dice qui, sono andati a cercare di bere l'acqua del Nilo o l'acqua dell'Eufrate, che sono simboli delle nazioni veramente lontane da Dio, anziché dissettarsi all'acqua pura della parola di Dio. Noi sappiamo che la Bibbia parla dell'Egitto come del mondo corrotto, e quindi abbiamo bisogno di essere liberati dall'Egitto quando ci siamo con tutte le scarpe dentro a questo mondo, non soltanto fisicamente, perché fisicamente non lo possiamo evitare, ma mente e cuore che fanno parte di questo mondo. È successo qualche cosa, il popolo di Israele, quando gli succedeva qualche cosa, rimpiangeva le cipolle d'Egitto. Lo ricordate? E in Numeri 14, per esempio, c'è il momento in cui devono attraversare Giordano per entrare nella terra promessa. E hanno paura, hanno mandato 12 esploratori a vedere che cosa c'era in quel paese, se era veramente quel paese che il Signore gli aveva promesso, dove scorre il latte e il miele. E sono andati questi 12, sono stati 40 giorni, poi sono tornati e hanno visto i figli di Anak, giganti, altri quasi 3 metri, e si sono spaventati. E dico, come facciamo noi a vincere contro queste persone? E certo, è vero, non avrebbero potuto vincere, ma la battaglia non l'avrebbero condotta loro, l'avrebbe condotta Dio. E quindi la loro paura, il loro terrore di affrontare una situazione di sconosciuta per loro, era sbagliata. E loro dicono, ma guarda, piuttosto di andare lì, torniamo indietro in Egitto. Perché se loro entriamo dentro e vincono loro, rendono schiavi noi e prendono le nostre mogli, prendono i nostri figli, quindi disastri a non finire, è meglio per noi che ce ne torniamo in Egitto. Difatti, piangendo, dicevano, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in un paese dove cadremo per la spada. Le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno prede del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Pensate, con quello che avevano patito in Egitto, volevano tornarci. Ma grazie a Dio il Signore aveva suscitato 2 uomini che non ragionavano così, Caleb e Giosuè, che dice, ma se Dio è con noi, ma chi può farci del male? Possono loro vincere Dio? Possono vincere noi se non affidiamo le nostre vite a Dio, ma se noi le affidiamo a Dio le nostre sorti, non possono vincere. Tutto questo accadeva al popolo di Israele perché vedevano le difficoltà ingrandite, attraverso una lente di ingrandimento vedevano queste difficoltà insormontabili, perché non tenevano conto della potenza di Dio. Torniamo al nostro testo di Geremia. Questo testo ci presenta Israele pieno di frode e pieno di menzogna, completamente corrotto, che invece di onorare il suo Dio davanti alle minacce dei babilonesi preferisce confidare nelle sue forze e nelle forze dei suoi nemici. A questo punto Dio ci porta a considerare il versetto 19 e dice questo versetto: la tua malvagità, quella è la causa dei tuoi mali, la tua malvagità è quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore. Se tu ti trovi in questa situazione è perché ti sei allontanato da me, il tuo Dio, e di non avere di me nessun timore, dice il Signore, Dio degli eserciti. In questo caso il timore di Dio cosa porta? Alla fedeltà ai comandi di Dio. Quando noi temiamo che di fare un qualche cosa che può dispiacere la persona che amiamo, ci adeguiamo al suo, a quello che gli fa piacere, cerchiamo di dare il massimo della fedeltà alla persona che amiamo per renderlo contento. Quindi a questo punto Dio ci mette davanti a questa responsabilità. Vedi quanto è amaro abbandonare il Signore e le conseguenze che esso produce. Non facciamo l'errore che fecero il popolo di Israele in quel tempo. E chiediamoci invece, quando siamo in difficoltà, dov'è il Signore? Il Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto, che ha fatto miracoli a Iosa non finire, ha aperto il Mar Rosso, è lo stesso Dio che oggi noi adoriamo. E quindi quando siamo in difficoltà chiediamoci: dov'è il Signore? Noi vogliamo andare ai suoi piedi e vogliamo chiedere la sua grazia e la sua forza. E quante volte corriamo il rischio di diventare idolatri quando non diciamo: dov'è il Signore? Ci facciamo del male da soli quando noi ci allontaniamo da Lui, e quindi cerchiamo delle soluzioni non consone al fatto di essere figlioli di Dio, ma non so, arrabattandoci, facendo degli sforzi che tutto hanno fuorché la guida del Signore. E se noi affrontiamo le nostre battaglie confidando sulle nostre forze, siamo sicuri di andare incontro al disastro. Ma c'è qualcuno che quando ci troviamo in difficoltà e diciamo: qui dobbiamo appellarci al Signore, dobbiamo veramente aprire il nostro cuore al Signore, dice: ma lascialo stare il Signore, ha già tante cose da fare, vuoi che pensi alle tue piccole inezie, alle tue difficoltà che sono niente confronto ai compiti, alle cose che deve fare il Signore? È una frase che torna, non so se l'avete mai sentita pronunciare da qualcuno: ma lascia stare il Signore che lui ha già tante cose da fare. Ma è un inganno di Satana, perché lui non ci abbandona mai e non è mai troppo occupato per ascoltare il nostro grido. Dio non è mai troppo occupato per non rispondere affermativamente al nostro grido d'aiuto. In Salmo capitolo 121 il salmista dice: il mio aiuto viene dal Signore. Si chiede: da chi mi verrà l'aiuto? E si risponde: Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. E il grande Salomone, nella saggezza che aveva ricevuto da Dio, poté dire: egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. E ritorniamo al punto: fedeltà. Noi rischiamo spesso di cadere invece nelle stesse condizioni in cui si trovarono gli israeliti al tempo di Geremia, essere infedeli, mentre noi sappiamo che i sentieri di giustizia vengono custoditi da Dio per gli uomini fedeli. Queste parole che abbiamo letto ci trovano d'accordo? Siamo d'accordo che effettivamente dobbiamo mantenerci fedeli davanti a Dio? Che il Signore ci aiuti a realizzarle pienamente nel nostro cuore queste parole, ci aiuti a trarre veramente vantaggio, profitto da quello che c'è scritto nella Scrittura. Dice Paolo che è stata scritta per nostra istruzione. Quello che è successo nel passato non è un qualche cosa che non ci riguarda, ma è un qualche cosa che Dio ha fatto scrivere per nostra istruzione. Facciamolo nostro questo concetto, crediamo nelle parole che il Signore ha fatto scrivere per noi e camminiamo con fedeltà. Amen.